Paragrafo 4. Dinamiche della popolazione. La crescita della popolazione mondiale. Circa due secoli fa, intorno al 1804, la popolazione mondiale superò il primo miliardo di individui. Quel traguardo fu raggiunto assai lentamente. Basta pensare che nell'anno 1000 c'erano al mondo appena 300 milioni di esseri umani. Due secoli fa era in corso la prima rivoluzione industriale. Da allora l'aumento della popolazione, o incremento demografico, si è fatto impetuoso. Sono bastati solo 123 anni per passare da 1 a 2 miliardi di persone e appena 12 per passare da 5 a 6. Quota raggiunta nel 1999 alle soglie del terzo millennio. Dopo altri 12 anni, nell'ottobre 2011, è stato raggiunto il traguardo dei 7 miliardi. Secondo le previsioni, la crescita della popolazione continuerà, con ritmi un po' meno rapidi, fino almeno alla metà del nostro secolo, perché oggi la maggior parte della popolazione mondiale è costituita da giovanissimi o da giovani in età riproduttiva. Un nord vecchio, un sud giovane. L'aumento della popolazione non è stato omogeneo nel tempo e nello spazio. Nei due secoli della prima e della seconda rivoluzione industriale, all'incirca fra il 1750 e il 1950, crebbero soprattutto i paesi industrializzati, fra cui l'Europa, grazie alla diminuzione della mortalità dovuta al benessere, ai progressi della medicina e allo sviluppo tecnologico. Negli ultimi decenni, in Europa e nei paesi ricchi, ad eccezione degli Stati Uniti, la crescita ha molto rallentato o si è addirittura quasi fermata. Nel nord del mondo, infatti, la mortalità è bassa, ma cala contemporaneamente anche la natalità. Nascono, cioè, sempre meno bambini. In alcuni paesi il numero dei nati non supera, ma è pari e perfino inferiore al numero dei morti, perciò la popolazione non aumenta. Si tratta dei paesi a crescita zero. Mentre la natalità è in netto ribasso, la vita media si allunga, così la percentuale degli anziani e dei vecchi è sempre più alta e la popolazione finisce per invecchiare. La situazione è opposta nei paesi del sud del mondo. Qui la popolazione è molto giovane. Più del 20% degli abitanti, più del 40% in Africa, è formato da bambini e da ragazzi al di sotto dei 20 anni. La durata media della vita è minore rispetto al nord e la natalità resta alta. Ciò significa che si muore prima e si continua a nascere molto. Esistono perciò grandi differenze fra un paese e l'altro. In Cina e in India, ad esempio, i governi hanno imposto alle famiglie una limitazione forzata e assai discussa delle nascite. Oggi solo 6 bambini su 100 nascono in Europa, 25 su 100 in Africa e ben 33 su 100 fra India e Cina. I problemi delle popolazioni troppo vecchie o troppo giovani. L'invecchiamento della popolazione fa crescere le spese dello Stato per le pensioni e per l'assistenza ospedaliera. Ma abbassare le pensioni di vecchiaia potrebbe ridurre molti in povertà e togliere finanziamenti agli ospedali aumenterebbe le sofferenze degli ammalati, in maggioranza vecchi. Perciò i governi delle popolazioni vecchie si trovano di fronte a problemi di difficile soluzione. I paesi del sud del mondo devono affrontare difficoltà forse ancora più gravi. Ai tanti giovani e giovanissimi devono assicurare almeno un'istruzione elementare. Devono quindi costruire scuole, preparare insegnanti, stampare libri. spese spesso insostenibili per le possibilità di quegli stati. Così almeno la metà degli africani adulti, 2/3 degli asiatici, 1/4 dei latinoamericani non ha mai frequentato la scuola. Il numero totale degli analfabeti nel mondo sfiora ancora oggi il 1 miliardo. Per le masse di giovani del terzo mondo è poi molto difficile trovare un lavoro e ciò spinge molti di loro a emigrare verso i paesi industrializzati. Le migrazioni. Negli ultimi decenni, circa 35 milioni di persone si sono spostate dal sud al nord del mondo in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Per la maggior parte si tratta di immigrati irregolari, giovani intraprendenti e dinamici, spesso con un buon grado di istruzione, che rappresentano una risorsa per i paesi di destinazione. Le loro rimesse, cioè le somme di denaro che riescono a mandare in patria alla loro famiglia, contribuiscono in maniera significativa al PIL del loro paese. Spesso però sono costretti, almeno per qualche tempo, a lavori faticosi e poco pagati. Come mostra la carta di questa pagina, gran parte dei migranti con buona istruzione si dirige verso gli Stati Uniti. Flussi consistenti di migranti non qualificati si spostano anche verso alcune zone più sviluppate dell'Africa e verso l'Arabia Saudita. All'interno di aree come Stati Uniti, Europa e Cina vi sono ampi movimenti di forza lavoro. Il flusso dei migranti non accenna a diminuire e si prevede che sia destinato a prolungarsi nel tempo. La previsione si basa su due dati di fatto. Il primo è la ricerca di un maggiore benessere. Il secondo è l'andamento demografico dei paesi del sud del mondo. Mentre i giovani calano nei paesi ricchi, infatti, essi continuano a crescere nei paesi poveri. Secondo molti economisti, accogliere gli immigrati è spesso, oltre che un atto di umanità, anche un'esigenza economica. In un'Europa e in un'Italia che rapidamente invecchiano, c'è bisogno di giovani forze di lavoro che colmino i vuoti lasciati dall'andamento demografico. Imparo a usare un film come fonte storica. L'arte del cinema ha accompagnato nell'ultimo secolo la storia del mondo. La visione e lo studio dei film offre molti spunti per capire meglio l'epoca alla quale si riferiscono o quella in cui furono ideati e realizzati. Tuttavia, è sempre necessario un attento esame critico perché di rado un film può essere considerato una fonte diretta per la storia. Sono certamente utilizzabili come fonti, distinguendo però gli aspetti oggettivi dalla propaganda, i cinegiornali e i documentari appositamente fatti per illustrare le guerre, i rapporti diplomatici, le opere dei diversi regimi. Ma questo genere non rientra in ciò che consideriamo arte cinematografica, che si basa sulla creatività di un autore e sulla bravura di uno sceneggiatore. Ci sono diversi aspetti delle opere di fiction utili ai fini della documentazione storica. Ne elenchiamo alcuni. In molte opere che uscirono nelle sale cinematografiche sotto i regimi totalitari si possono trovare illustrati fedelmente ambienti, discorsi, musiche e situazioni che permettono di capire il clima culturale e politico e di capire meglio come viveva e cosa pensava la gente. Nei film neorealisti italiani sono spesso documentati gli esterni cittadini e gli interni popolari dell'immediato dopoguerra. Vi sono film di denuncia che si basano su accurate inchieste giornalistiche, su interviste, sulla ricostruzione di intrighi politici o di problemi ambientali controversi. Possono aiutare lo storico sia nella ricostruzione dei fatti, sia nel capire le reazioni che quei fatti hanno provocato. Quasi tutti i film, infine, contengono delle ricostruzioni di ambienti, ma anche della moda, delle abitudini sociali, dell'epoca nella quale sono stati realizzati, e sono dunque un documento del loro tempo.